invece esiste tuttora
un movimento dell'antispecismo, intendendo una progressiva modificazione del modo in cui noi decliniamo il termine specismo, decliniamo il termine antispecismo, decliniamo cosa definiamo per animale e cosa definiamo per umano. Quindi quello che cercherò di fare nella prossima mezz'ora è cercare di concentrarmi su questa tesi, per vedere come le due, l'assenza di un movimento politico e dall'altra parte lo sviluppo di un pensiero sempre più articolato dell'antispecismo, possono interagire a favore della liberazione animale. Mi libererò facilmente dalla prima parte, che il movimento antispecista sia un movimento poco strutturato politicamente e sotto gli occhi di tutti. Siamo di fronte ad una galassia di piccole realtà, spesso in contrasto tra di loro, che si lanciano veti reciproci e che sono più interessate a, come dire, a trovare, concedetemi l'espressione specista, il pelo nell'uovo nell'altra associazione, piuttosto che individuare quali dovrebbero essere gli obiettivi della liberazione animale. Questo forse è dovuto, credo, a due aspetti principali. Il primo, che ci troviamo in un momento di riflusso. Tutti i movimenti stanno soffrendo di questa mancata visione globale dei problemi. Dopo il grande periodo di sovvertimento del 68, in cui si diceva siamo realisti, chiediamo l'impossibile, come ci ha insegnato il sindaco di Firenze, di questa bella città, oramai siamo solo realisti, l'impossibile non lo chiediamo più. Quindi se ci troviamo in un momento di riflusso in cui tutti i movimenti soffrono, ed è giusto che soffra anche il movimento antispecista. E soprattutto il movimento antispecista è un movimento giovane. Ovviamente c'è sempre stato nella storia un interesse, qualche umano che ha mostrato degli interessi per l'alterità animale, ma questo non ha mai raggiunto un livello di organizzazione del pensiero e delle prassi di liberazione come è accaduto, io credo, a partire dal 1975, cito questa data in maniera, ovviamente non esistono mai le date storiche precise, però sicuramente la pubblicazione del libro di Peter Singer, Liberazione Animale, ha dato una cornice teorica agli sforzi di ripresa, riconsiderazione della condizione animale. E quindi abbiamo di fronte un movimento giovane, ha solo 40 anni, ovviamente non può avere la elaborazione teorica e la definizione dei propri obiettivi paragonabile a quella di movimenti che invece hanno una storia, una tradizione più ricca e una storia più lunga. Ecco allora che questo mi permette di passare al secondo punto, che è quello di vedere come è possibile articolare un'elaborazione teorica che possa portarci fuori, o quantomeno possa farci sperare di portarci fuori dalle secche in cui ci troviamo. Ed è questo il titolo dell'intervento, che è il movimento dell'antispecismo dall'identità all'indistinzione. Così molto, molto rozzamente e brevemente, io credo che in questi 40 anni si sono succedute delle ondate di pensiero antispecista che hanno progressivamente spostato, come dicevo all'inizio, il fuoco dell'attenzione su differenti aspetti di quella che potremmo far cadere sotto il capitolo della questione animale, quindi con poi delle ricadute pratiche, io credo importanti, di cui oggi ovviamente non possiamo parlare per motivi di tempo, ma che forse potremmo fare al terzo convegno nazionale sugli antispecismi. Allora, per inquadrare la situazione, so che molti di voi sono già antispecisti, però io credo che valga la pena, soprattutto per quello che cercherò di dire dopo, definire che cos'è la questione animale. Perché questo, credo, definire che cos'è la questione animale è la base su cui puoi costruire i ragionamenti seguenti, se no non capiamo neppure di cosa stiamo parlando. La questione animale, se la posso riassumere con una singola parola, è l'orrore. È l'orrore per quattro motivi fondamentali: per la quantità di animali che vengono ogni anno smontati, i cui corpi vengono ogni anno, ogni giorno smontati, per la produzione delle più svariate merci. Io non voglio entrare nel dettaglio dell'orrore, perché quando si comincia a contare, chi viene contato non conta più, scusate il gioco di parole, ma insomma si dice che solamente per l'alimentazione umana vengono consumati, smontati, macellati 50 miliardi di animali all'anno. C'è chi dice no, non sono 50 miliardi, sono 20 miliardi.
150.
Lei dice 150, voi capite, no? Come stiamo trattando questi individui? Da 20 a 150 va tutto bene. E questa contabilità dell'orrore non tiene conto degli animali che vengono venduti a peso. Quindi di quei topi, come veniva ricordato prima, che vengono appunto, abbiamo sacchi di 34 kg di topi. Ecco, anche i conigli vengono venduti in questo modo, anche i pesci vengono venduti in questo modo. C'è chi si è preso la briga di calcolare il numero di pesci uccisi ogni anno per alimentazione e pare che sia qualcosa come 30 trilioni. Adesso io non so neppure come immaginare un numero di questo tipo. Alla quantità, ai numeri, si associa la qualità dello sfruttamento animale. Gli animali conducono una vera e propria non vita, tant'è che quando giungono al mattatoio, da un certo punto di vista, è l'unico momento di compassione che questi animali hanno provato nella loro esistenza. Il mattatoio paradossalmente diventa il momento in cui viene fatta cessare quella non vita, quella vita da zombie, da fantasmi, da spettri, come direbbe Derrida, a cui è dedicato questo convegno, a cui gli animali sono condannati. Gli animali sono riempiti di antibiotici, sono riempiti di steroidi per crescere più rapidamente, vengono debeccati, vengono fatti vivere in gabbie più piccoli dei loro corpi, vengono caricati a botte sui camion, vengono scaricati a botte sui camion. E il primo giorno in cui vedono la luce del sole, il primo giorno in cui toccano qualcosa che non è il cemento su cui sono stati stabulati, è il giorno in cui vanno al mattatoio. Quindi una non vita assoluta, questa è una componente decisiva dell'orrore da cui sono partito. Una non vita che mette in dubbio anche un'altra delle categorie di suddivisione tra tipiche dell'Occidente, che non è solamente tra l'umano e l'animale, ma tra il vivo e il morto, no? Per cui ciò che è morto può essere è a completa nostra disposizione, e questi animali sono, come dire, morti in vita. E nello stesso tempo però, proprio perché non vivi o non morti, anche dalla condizione dell'orrore totale che sono consegnati, ci parlano, testimoniano di una condizione di abbattimento delle barriere. Il terzo punto che caratterizza l'orrore dello sfruttamento animale è la sua pervasività. Ogni aspetto della nostra società è fondato sullo sfruttamento animale. Abbiamo parlato di alimentazione, prima si è parlato dei laboratori biomedici, possiamo parlare dell'industria del vestiario, dell'abbigliamento, della caccia, della pesca e via di questo seguito. Voi tutti conoscete bene questi aspetti, non c'è bisogno di entrare nel dettaglio. Il concetto che volevo veicolare è che nel momento in cui si sospendesse lo sfruttamento animale, questo è talmente pervasivo che l'intero impianto dell'edificio sociale crollerebbe su se stesso. La nostra società non sussisterebbe senza lo sfruttamento animale. E badate bene, lo sfruttamento animale non è solamente lo sfruttamento materiale, classico, a cui siamo abituati e che giustamente va condannato, ma c'è anche tutto uno sfruttamento immateriale degli animali. Pensate all'utilizzo degli animali nella pubblicità, dove per vendere un prodotto, ad esempio una tenera cartigenica, viene utilizzato un tenero cucciolo di Labrador. I corpi degli animali vengono smontati anche per vendere le merci. È stato citato prima il capitalismo, sì, l'ho detto un po' semplicemente forse, ma frettolosamente. Il capitalismo è un'impresa di trasformazione del vivo in morto. Le merci che il capitalismo vende sono la trasformazione del vivente in morto. E questo, però il vivente ha un suo appealing, ha un suo calore, una sua affettività, e quindi per ridare calore e affettività una patina di affettività alla merce, il capitalismo riutilizza l'animale, i corpi degli animali, per poter vendere il morto, fino alla situazione assurda in cui sono le mucche stesse, più o meno viola, con qualche sfumatura New Age, che permettono di vendere il latte, che pubblicizzano il latte che è stato ottenuto dall'essere state violentate e offese. Fino ad arrivare ai politici, mi perdoni il mio amico o compagno qua di fianco, ma c'è una lunga tradizione, almeno in Italia, di politici che hanno scoperto che la merce elettorale si può vendere bene se si utilizzano degli animali. Ha iniziato un certo Monti, che forse che doveva salvare le sorti nazionali, poi di colpo è scomparso nel nulla, forse non vi siete neanche accorti che è esistito. No, c'è stato un signor Monti, è stato il Presidente del Consiglio. E poi ce n'è stato un altro, per il quale ho anche difficoltà a dire il nome, però che gira, come sapete, ha avuto una grande conversione animalista, lui e molti appartenenti al suo partito. Poi si fanno leggi per sparare sui barconi dei migranti, ma insomma questo è un aspetto secondario, però insomma Dudu lo posso dire, ha un interesse differente, serve a vendere una merce, in questo caso la merce elettorale. Ma pensate alla città, come è un luogo anch'esso profondamente antropocentrico. Chi può girare nelle nostre città? Nelle nostre città possono girare delle persone che hanno delle connotazioni ben precise. Meglio che siano maschi, che siano adulti, che siano eterosessuali, bianchi, che siano sani. Provate a girare in queste città se siete portatori di un handicap, se siete neri, se siete migranti, se siete dei cani potete girarci solo il guinzaglio, se siete dei piccioni, ma chi l'ha detto che Firenze è dei fiorentini e non è dei piccioni? Le nostre città, anche aspetti che ci sembrano, come dire, quotidiani e naturali, nascondono degli aspetti che sono scavati un pochino la patina di razionalità e di grande educazione con la quale ci comportiamo, nascondono delle voragini di orrore. Quindi questi sono i quattro aspetti, diciamo così, materiali della questione animale. E poi, per completare il quadro, direi che c'è l'aspetto della cosetta, Derrida stesso l'ha chiamata la questione dell'animale, che sembrerebbe un gioco di parole, ma una cosa differente. E in questo caso riprendo alcuni dei passaggi fatti poc'anzi dal professor Vattimo, per dire che, se voi ci pensate, tutta la nostra tradizione, almeno la tradizione occidentale, certamente la tradizione filosofica, per quello io ho qualche difficoltà con la filosofia, perché la considero parte del sistema della costruzione del pensiero antropocentrico, si è pensato, l'uomo, con la U maiuscola, si è sempre pensato come differenza dall'animale. Differenza in negativo, in una tradizione minoritaria, che fa capo a alcuni pensatori novecenteschi come Plessner o Galen, in cui l'uomo è pensato come quell'animale a cui mancano certe caratteristiche animali, tipicamente le zanne e gli artigli, dicono questi autori, per cui non è in grado di avere un habitat cosiddetto naturale per se stesso e quindi deve astrarsi dalla natura, alienarsi dalla natura, eroicamente innalzarsi dalla natura e costruirsi un habitat che sia a sua immagine e somiglianza. Quindi anche quando ci definiamo in negativo rispetto all'animale, come l'animale con in meno qualcosa,